Tutto qui. È la fine di una preghiera, la conosciamo tutti, qualunque sia la nostra estrazione, possiamo essere cattolici, evangelici, borderline, come ci piace, ma il Padre Nostro bene o male lo si conosce. E finisce qui. Quelle parole che vi porterò non riguardano il Padre Nostro, ma riguardano queste quattro semplici parole: ma liberaci dal male. Volevo dare un'accezione un po' pratica al liberaci dal male, all'accezione di male. Vedete, quello che noi ogni tanto rischiamo, parlo per me per primo, è di definire il male come un qualcosa di estremamente astratto. E volevo capire, ho chiesto a Dio di spiegarmi un po', ma Signore, esiste un'accezione pratica al male? Esiste una definizione pratica di male, no? E ho aperto un dizionario normalissimo, no, non è vero, non ho aperto un dizionario, ho guardato su internet, perché i dizionari non esistono più, sono vecchio ma non fino a questo punto. E ho aperto alla voce male e ho trovato queste due definizioni, sempre se la tecnologia mi assiste, altrimenti... Ah, benissimo. Due. Uno, contrario di bene, grazie. Ok, fin qua ci arrivavo anch'io. In realtà è molto più profondo di quanto si pensi, in realtà definiamo anche il male come assenza di bene, un po' come il buio è un'assenza di luce, no? Ma la cosa che mi ha fatto più stupore è stata questa. Il peccato, ossia ogni azione riprovevole compiuta volontariamente. Ho detto, ok, questo è un dizionario comune, per cui non è detto che sia confermato poi dalla parola di Dio. Allora sono andato un po' a spulciare e ho trovato questo e mi ha fatto molto sorridere. Il Salmo 106, al verso 6, dice, noi i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo mancato, abbiamo fatto il male. Bene, quindi chi fa il male? Purtroppo noi, ok? E questo mi ha fatto fare uno step successivo, che è questo. Allora, se io prendo questa espressione qua che tutti conosciamo, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male col bene, non è solamente, no, l'accezione porgi l'altra guancia, quando uno ti fa male tu reagisci con il bene, no. È vincere un male che purtroppo, spesso e volentieri, siamo noi primi a fare. E la battaglia è qui ed è qui. La battaglia nei nostri pensieri, la battaglia nel nostro cuore, la battaglia è la risultante e la vittoria è strategica, perché il nostro vincere il male col bene in questo senso può cambiare drammaticamente la nostra vita, la vita dei nostri cari, la vita della nostra famiglia, la vita di una nazione. E questo è un pochino il senso. Quindi in questa nuova prospettiva ho fatto un altro ragionamento. Voi sapete, l'Apostolo Paolo, che è col quale io ho sempre un po' discusso, nel senso che ho sempre trovato i suoi scritti un pochino... No, come sei talebano, sai, come sei sempre lì giù a darci giù, insomma, è sempre stato un pochino perentorio nelle sue espressioni, no? E l'ho sempre preso un po' così, un po' di striscio. Poi ho realizzato una cosa, che Paolo stesso, voi conoscete un po' la storia dell'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo era un tipo piuttosto integerrimo prima di convertirsi, era uno che perseguitava i cristiani, c'era uno che si divertiva andare a vedere la lapidazione di Stefano e pigliarsi anche a casa come trofeo la veste, cioè non era proprio un tipo tranquillissimo, ok? Quando viene convertito, il Signore lo disarciona e lo butta veramente giù da cavallo e lo converte, Paolo cambia due cose. La prima, chiaramente, le sue azioni, cioè smette di perseguitare i cristiani, ma porta e diventa fondamentalmente il più grande e famoso evangelista. Ma non solo, entra in una nuova consapevolezza, che è questa. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, niente. Il risultato qual è? Che Paolo non solo cambia le azioni e comincia a fare il bene, Paolo è consapevole che il bene da lui non ce ne sta mezzo. Non è sufficiente dire il Signore mi ha salvato, adesso farò sempre il bene, no? Ciao Joshua, come stai? Tutto bene? Sì, saluta. Sì, sta benissimo. E quindi Paolo cambia una cosa fondamentale. Nel suo senso di giustizia che aveva prima, no? Lui riteneva che i cristiani fossero un pericolo, per cui li lapidava, non è che si converte e comincia a lapidare gli infedeli, no? Va in giro con la spada e comincia a uccidere gli infedeli, no? Parte da un presupposto molto diverso, cioè in me, Riccardo, come in me Paolo, non abita anche un bene, quindi non speriamo di fare il bene perché noi siamo più buoni o migliori o più convertiti di altri o perché siamo nella verità, perché la verità sta qua, che in noi non abita assolutamente alcun bene. E quindi, se dovessi pensare in che modo facciamo il male nelle nostre vite, nella nostra quotidianità, ho trovato tre punti fondamentali, che sono le azioni, le parole e i pensieri. E ringrazio mia moglie per averli riassunti in questa maniera, perché avevo fatto un po' uno sproloquio. Le ho detto: guarda che stai parlando di azioni, parole, pensieri. Ah, grazie. Il dono della sintesi. Dovremmo averlo noi, in realtà ce l'hanno le mogli, almeno nel mio caso. E quindi sono andato un minimo a fare un'analisi, perché il primo, le azioni, ok, ce ne sono tante. Il male lo possiamo vedere tutti i giorni. Pensiamo all'omicidio, pensiamo all'adulterio, pensiamo alla violenza. Ci sono tante cose, no? Ma c'è una cosa che mi ha fatto da ponte tra Paolo e questo, che è il nostro senso di giustizia, nostro personale. Noi tendiamo, e abbiamo un bruttissimo vizio, a farci giustizia da soli. Cioè, noi, quando sappiamo di aver ragione, quando sappiamo di essere dalla parte del giusto, e un po' ci viene, no, di dire adesso ti faccio vedere io, no? Quando subiamo il male, quando qualcuno ci fa del male, non vedo l'ora di avere un'occasione per darti una bastonata qua dietro. Io sono andato a leggere in 1 Samuele 24, parlando di azioni, dal verso 4 al verso 21, che ora vi leggerò, è una delle tante storie di Davide. Davide il perseguitato. Allora, Davide, unto dal Signore come appunto il re di Israele, futuro re di Israele, perché Saulo era ancora lì, Saulo non l'ha presa benissimo, no? La storia, insomma, bene o male un po' di voi la conoscono, e Saulo comincia a perseguitarlo, cioè comincia fondamentalmente a cercare di ucciderlo, ok? Allora, io mi metto nei panni di Davide. Allora, Dio mi unge, arrivo, uccido Golia, salviamo il popolo, fantastico, il re di Israele comincia a cercare di uccidermi. Io non so voi, ma personalmente non l'avrei presa molto benissimo, no? Molto benissimo, da notare l'italiano. E quindi arriva un bel giorno in cui Saul comincia a inseguirlo, comincia, no, a cercare di farlo, di fargli del male. Fino arriviamo in questo punto in cui Davide e i suoi sono nascosti in una caverna, in una spelonca. Arriva Saul che decide di andare a fare i suoi bisogni in quella stessa spelonca, no? E vado a leggere, ve la leggo brevemente. E giunse ai recinti di pecore che erano presso la via, al verso 4. La via era una caverna nella quale Saul entrò per fare i suoi bisogni. Davide e la sua gente erano in fondo alla caverna. La gente di Davide gli disse: ecco il giorno nel quale il Signore ti dice, vedi, io ti do in mano il tuo nemico, fa di lui quello che ti piacerà. Allora Davide si alzò e, senza farsi scorgere, tagliò il lembo del mantello di Saul. Ma dopo il cuore gli batté per aver tagliato il lembo del mantello di Saul. Davide disse alla gente: mi guardi il Signore dall'agire contro il mio re, che è l'unto del Signore, e dal mettergli le mani addosso, perché egli è l'unto del Signore. Con queste parole Davide frenò la sua gente e non le permise di gettarsi su Saul. Ma la storia non finisce qui, perché a quel punto Saul finisce i suoi bisogni, se ne esce bello bello dalla spelonca, e da dietro Davide spunta e gli fa: vedi cosa potevo farti? Io potevo ucciderti, avrei potuto. I miei mi spingevano a farlo, ma io non l'ho fatto. Adesso, fenomeno, il Signore giudichi me e te. Adesso vediamo chi hai fatto, perché tu insegui me, ma io ti riconosco come mio re. Premessa, allora, Davide è stato unto re, quindi sarà re di Israele, no? Ma Saul è ancora lì. Lui rispetta l'autorità al di là di quello che l'autorità gli ha fatto, no? Pensate a noi, ma poi ci andremo un attimo a fondo, quante volte, no, le nostre autorità, i governanti, le forze dell'ordine, un buona pace del maestro qui, quante volte sono per noi una piaga o un qualcosa che noi non vediamo l'ora di, no? Non dico di maledire, ci andiamo poi vicini, no? Tante volte, no? Lui addirittura, insomma, noi non siamo perseguitati dai nostri governanti, da un certo punto di vista forse possiamo vederla così, però lui dice: no, tu sei il mio re, per cui io non ti farò alcun male. E qual è la reazione di Saul? La reazione di Saul è molto semplice, gli dice: aia, tu sei più giusto di me, perché tu mi hai reso male per bene, scusate, perché tu mi hai reso bene per male, portate pazienza, mentre io ti ho reso male per bene. Tu hai mostrato oggi la bontà con la quale ti comporti verso di me, poiché il Signore mi aveva dato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Se uno incontra il suo nemico, lascia forse che se ne vada in pace? Ti renda dunque il Signore il contraccambio del bene che mi hai fatto oggi. Ora ecco, io so che tu diventerai re e che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani. Ora, ribadisco, caliamoci un attimo nella figura di chi viene perseguitato, ok? Caliamo nella figura di chi ha ragione. Davide ha tutte le ragioni del mondo. Davide è perfettamente conscio e sa che lui ha ragione, perché Dio gliel'ha confermato e perché comunque Saul gli sta facendo del male. Come reagisce Davide? Spinto e stimolato, perché le persone intorno a lui gli dicevano: vai e uccidi, è il tuo momento, è ora, vendicati, la giustizia è la tua. La giustizia non è cosa da uomini. Ne parlava prima anche il pastore Giacomo. E ci viene confermato qua. Funziona? Sì. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. 2. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. La giustizia di nostra, mi dispiace, ma è fondamentalmente sbagliata. Ed è pericolosa, estremamente pericolosa. Il nostro farci giustizia, per quanto ragione, per quanto torto, è sbagliato. È sbagliato non perché necessariamente possiamo rischiare di fare dei danni, ma perché è Dio e la giustizia è la sua. Ok? Quindi, nelle azioni mi sono permesso di focalizzare un attimo sul punto della giustizia nostra. Punto 2. Abbiamo parlato di azioni, ora parliamo di parole. E qua, signori e signori, si apre un certo tipo di scenario. Io non so voi quante volte vi capita di parlare male in capo a una giornata, di lamentarvi di qualcuno o di qualcosa. E c'è un'altra cosa di cui vorrei farvi notare, non so se capita solo a me. Io solitamente parlo male di chi non c'è. Cioè, è molto facile parlare male di chi non c'è, no? È molto facile parlare male del governo, è molto facile parlare male di Dio, è molto facile parlare male di Luca quando parlo con Francesco, sicuro come la morte e le tasse, che dopo loro due parleranno male di me e dopo parteranno queste spirali di violenza. Questo è quello che avviene tutti i giorni. Confesso, io almeno una volta al giorno di qualcuno devo parlare male, no? Io vado in giro da clienti in questo periodo e tutti sono arrabbiati col governo, no? E quindi si parla di lavoro 2 minuti e poi è colpa del governo perché sono di là, piove governo ladro, adesso piove e il governo è quello che è, quindi è perfetta, no? Piove governo ladro in questo momento è meravigliosamente un'accezione corretta, no? E quindi, sapete, diventa molto difficile, no? Ma il nostro amico Paolo, di qui sopra, ci dice una cosa: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Le. Non ha detto se potete proprio fatelo, però ci dice una cosa: se potete, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Allora, questo non vuol dire essere ipocriti. Il se ne avete indica il fatto, non siate che per forza dovete dire quanto sei bello, quanto sei buono, capito? No, non sta dicendo questo il Signore, sta dicendo se però potete esortare qualcuno, se potete fargli del bene, fatelo. Ma di sicuro c'è una cosa: non fate il male, non parlate male. Punto. Non ci sono grossi pensieri. Vedete, il giochino del nemico comune, che in questo caso possiamo identificare con il governo, possiamo identificare con qualunque altro, il mio capo, i miei dipendenti, tutto questo, no, il sistema, è un gioco perverso nel quale, permettetemi di dirlo, il diavolo ci sguazza. Perché fondamentalmente in tutto questo i nostri cuori si inacerbiscono. Parlare male non vi libera, fare del male non vi libera, ma di sicuro fate del male. Direttamente o indirettamente, i nostri cuori si inacerbiscono nel parlare male. E più ci abituiamo a parlare male, più parleremo male, più ci lamenteremo. E ricordate, e sei sicuro, non è mai colpa nostra. E la certezza è che non è mai, sono sempre gli altri, o quantomeno nel 99% dei casi. E questo deriva dai pensieri. Tutto parte da qui. C'è un bellissimo libro che vi consiglio, che si chiama La mente e il campo di battaglia, di Joyce Meyer. Interessante libro, interessante donna Joyce Meyer, è una persona sicuramente con un certo tipo e ne ha passato un bel po', è una ragazza che ha subito un po' di abusi da giovane dal padre, insomma non è che ha visto proprio tempi felici, quindi se n'è una che è stata liberata da Dio in maniera molto potente. I cattivi pensieri, io li divido in 2 categorie, i cattivi pensieri verso gli altri e i cattivi pensieri verso noi stessi. Troppe volte siamo cattivi verso gli altri, ma anche ingiusti verso noi stessi. Il continuare ad affliggerci per quanto facciamo schifo, il quanto continuiamo ad affliggerci per quanto siamo brutti derelitti e per quanto siamo sbagliati, è male. Sapete perché? Perché Dio ci ricorda che siamo fatti in modo stupendo, primo. E perché dubito fortemente che il pensiero di Dio per noi sia: guarda che schifo che sei. Non credo. Sapete perché non lo credo? Non lo credo da qui. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Questo è Dio, tutto qui. Vedete, ci sono due radio nelle nostre teste, due emittenti che trasmettono. Una è Radio Io. Radio Io trasmette in tutte le frequenze, alte, basse, medie, lunghe, no? Radio Io, no? E quello io, questo suono costante, no? Io sono io, povero me derelitto, tutti cattivi, tutti. E c'è Radio Dio. Radio Dio è una piccola emittente che trasmette su una frequenza piccolina, che bisogna purtroppo fermarsi ad ascoltarla. Bisogna stare un po' zitti, dentro e fuori, ma soprattutto dentro, e cercare che ci parli. Nel momento in cui Radio Io prende il sopravvento, credetemi, ne vedrete delle belle. Ne vedrete delle belle perché Dio parla in una maniera di pace. I suoi pensieri sono di pace. I suoi pensieri non sono di male, sono di bene. Sono di bene. I suoi pensieri si tramuteranno in pensieri vostri. I vostri pensieri si tramuteranno in parole. Le parole si tramuteranno in azioni. E visto che dall'abbondanza del cuore la bocca parla, se avete il bene dentro, avrete il bene fuori quando parlerete con le persone, quando le benedirete, quando direte bene di loro e a loro. Quindi, perché alla fine, quindi, uno, consapevolezza. Nella mia carne non abita alcun bene. Smettiamo di raccontarcela, cioè almeno io parlo per me, cioè, purtroppo io non sono capace di fare il bene. Ci provo, ma non ci riesco, per quanto mi sforzi. Quindi, avrei trovato tre punti da indicarvi. Uno, tre o quattro, boh, mi ricordo. Uno, due, tre, quattro, so più contare. Quattro. Uno, Salmo 19,13. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano sopravvento su di me. Preghiera. Allora, ognuno di noi ha un punto di ebollizione. Arriva un momento in cui non ci controlliamo più, in cui diciamo, no? Quel momento è, Signore, trattienimi. Trattienimi dai peccati. Io so quando sto per parlare male, so quando mi sto per arrabbiare, il 90% delle volte, forse anche il 95%. E quindi la nostra prima preghiera è, Signore, trattienimi. Ma il Signore può solo non trattenerci, ma può liberarci dal male. Ok? Cioè, il trattenersi è una cosa molto quotidiana e pratica, no? Cioè, sono lì che mi sto per arrabbiare, Signore, trattienimi, ma il Signore può liberarci. Badate bene, liberarci dal male non significa, ok, Signore, mi ha liberato, sono a posto, d'ora in poi non devo più fare niente perché tanto io sono libero. Quando il Signore mi ha liberato dal fumo, e tante persone qui sanno quanto fumavo e quante volte ho provato a smettere io, è arrivato un giorno che ho detto, Signore, se vuoi io smetto, però devi far te, perché io non ne ho mezza. E tuttora, credetemi, ci sono i giorni in cui mi arrabbio, in cui dico, ma perché ho smesso di fumare? Io perché ho smesso, no? Non dico che capiti tutti i giorni in questo periodo, ma quasi. Quindi trattieni il tuo servo, no? Dagli sbagli volontari. Ma il Signore ci può liberare, e ci può liberare in maniera netta e definitiva. Mantenete la guardia alta, questo sempre comunque. La guardia alta non è una guardia nostra umana, ma è questa. È quella di quando Gesù viene tentato nel deserto. Gesù è stato tentato a 30 anni, non è stato tentato a 5. Gesù ha fatto un percorso, Gesù ha studiato la parola di Dio, Gesù è stato in comunione con il Padre, Gesù ha avuto un suo percorso personale che lo ha portato a utilizzare la parola di Dio, non come se fossero le sferette del Pokémon, ma semplicemente perché sapeva esattamente utilizzare ciò che il Padre gli aveva dato per trasformare e poter vincere il male col bene. Okay? Quindi state attaccati al manuale di istruzioni, la Bibbia. Io ho un iPad, ma c'è una Bibbia dentro. Esatto, avete una diapositiva della Bibbia. Ma c'è una quarta cosa sulla quale vorrei soffermarvi un attimo, che è questa. È tutto qui. È tutto qua. Non c'è altro. Noi possiamo riempirci di parole, noi possiamo riempirci di ragionamenti, ma quando Gesù gli ha detto tutto è compiuto, quando le ha detto tutto è davvero compiuto, è tutto compiuto. Vedete, lui ha dato tutto. E non ci chiede altro di fidarci di lui. Perché lui ha pigliato botte, lui ha sofferto. Lui si è sacrificato per ognuno di noi. Io vorrei invitarvi, solo a fidarvi, perché questa fiducia va al di là di ogni pensiero, va al di là di ogni ragionamento, di ogni studio, e gloria a Dio per lo studio della sua parola. Io vorrei che adesso, senza proiettare testi, senza fare nulla, visto che sono le 12:15 e abbiamo qualche minuto ancora per poter stare qua, vorrei che cercassimo quella presenza. Potete cercarla da lì dove siete. Se avete bisogno di una preghiera, potete venire qua davanti, possiamo pregare per voi. Ma io vi prego, di tutto questo mio sproloquio, portatevi a casa una cosa sola: Dio vi ama. E più voi lo cercherete, e più voi lo troverete. E più voi lo troverete, più sarete cambiati. E più voi sarete cambiati, più cambieranno le persone attorno a voi. E più saranno cambiate le persone attorno a voi, più questo Stato, questa nazione, questo continente, questo pianeta potrà cambiare. Cercate il Signore finché gli è vicino, dice la parola di Dio. Non ci vogliono formule, non bisogna recitare una preghiera, bisogna solamente, se volete, chiudere gli occhi e dire: Signore, io non so se ci sei davvero, io non so che piani tu hai per me, ma io ci voglio provare. Io mi fido di te.